Revolution Alive. I gruppi si raccontano sulle frequenze di Radio Revolution. Tra parole e musica, il programma che ti fa conoscere le band. Direttamente dai nuovissimi studi di Radio Revolution in Vicolo Grossardi numero 4. Se non avete avuto il tempo di partecipare alla nostra inaugurazione mercoledì scorso, niente, nessun problema, perché avete tutto il tempo di recuperare venendoci a trovare in questi nuovissimi studi. Io sono Elena, oggi con me alla regia c'è Giovanni e nell'anticamera dei nostri studi parte dei nostri ragazzi ed oggi vi presento un ospite che non ha fatto assolutamente tantissima strada per venirci a trovare, perché abbiamo scoperto che è un nostro vicino di casa e si chiama Rocco Rosignoli. Buon pomeriggio, Rocco.
Ciao Elena, ciao a tutti quanti.
Ciao. Conoscevi già, Rocco, la realtà delle radio universitarie oppure è la prima volta che ti capita?
La conoscevo, ma non l'avevo mai sperimentata di persona. È la prima volta che entro in questi studi, che sono tra l'altro nuovi di pacca, quindi sarebbe stata comunque la prima volta, però sì, non ero mai stato neanche in quelli vecchi, quindi sono molto curioso.
Ti era mai capitato di vedere un tavolo così bello?
No, infatti lo stavo guardando veramente con grande interesse, questo abete...
È stata l'opera dei nostri ragazzi, dei nostri bravissimi ragazzi. E allora, noi abbiamo cambiato studio, ma non cambiamo le nostre abitudini, perché cominciamo ad ascoltare il primo brano di oggi che ci presenti, che è tratto dal tuo album Scanza Diavoli, uscito nel marzo del 2015.
Registrato nel marzo, ma uscito poi a settembre.
Esatto, e questa è Dicembre.
È dicembre, mi sorprendono luci che piovono finte nel centro di questa città. È dicembre, schivo gente che scalpita al freddo, che vuole arrivare per prima o chissà, ed io sto aspettando la fine, passando il confine, fuggendo di qua. Non voglio appoggiare la testa su quello che resta di un sogno crollato di vecchio regime. È dicembre, e se fai il tuo bilancio, io spero che tu chiuda in pareggio quest'anno che va, come sempre. Io ci provo a bastare, ma temo che a spingere il remo mi inghiottirà il mare. Ed io vorrei darti qualcosa, un abbraccio, una rosa, vederti un sorriso, che da quando ho voluto fuggire non t'ho dato altro che questa corona, corona di spine. La strada è uno strappo di grigio, se pigio il pedale farà meno male che quello che in mezzo è un ostacolo, intoppa il miracolo, ritarda il finale. L'oracolo non dà risposte, le buste riposte io non le so trovare, ferite che bruciano e croste nel mio conto alle poste che è sul fondo del mare. Battaglie che vinco e che dopo non servono a niente, sorrisi di gente che non sa che farsene di questa musica anche sotto Natale. Battaglie che vinco e che dopo non servono a niente, sorrisi di gente che non sa che farsene di questa musica anche sotto Natale.
Dic- dicembre, brano tratto dall'album Scansa Diavoli di Rocco Rosignoli, ospite con noi qui a Revolution Live. E dicembre è il mese di fine anno, è il mese in cui si fanno i bilanci, si traccia una linea e si fanno questi bilanci. Noi non siamo a dicembre, adesso siamo a giugno, però siamo a metà anno. Prima di andare in vacanza possiamo già dare, come dire, una proiezione di come è andato l'anno. Come è andato quest'anno per te?
Ah, per me estremamente bene. Nel senso che sto facendo il musicista a tempo pieno ormai da più di un anno. Quest'anno sta anche andando proprio a gonfie vele, quindi ci sono un sacco di progetti in crescita, un sacco di contatti che sono cresciuti negli anni, quindi io sono estremamente contento.
Quindi un anno positivo. Allora, Rocco Rosignoli, prima di parlare del tuo album, classe 1982, origini parmigiane, leggiamo dalla tua biografia, cantautore e polistrumentista.
Esatto.
Quanti e quali sono gli strumenti che suoni?
Allora, quanti di preciso non lo so, anche perché cioè, allora, diciamo che prima di tutto suonare è una parola grossa. Suonare, suono forse la chitarra, poi riesco a suonare abbastanza decentemente anche il buzuki greco e il mandolino, e poi ho preso lezioni di violino per qualche anno, quindi tiro fuori dei suoni anche dal violino, riesco a fare cose anche con quello, insomma.
Ok, il buzuki, io di solito approfitto sempre delle interviste per imparare delle cose nuove, io non sapevo dell'esistenza di questo strumento, poi sono andata a vedere di che cosa si tratta, certo. E so anche che c'è una storia dietro questo tuo strumento che hai, è vero?
Dietro questo mio strumento in particolare sì, perché è uno strumento a cui sono estremamente affezionato, perché mi è stato costruito da mio zio. Mio zio non era un liutaio, però è stato un falegname per tutta la sua vita, e addirittura la prima chitarra su cui ho imparato a suonare l'aveva riparata lui, non era costruita da lui ma l'aveva riparata con le sue mani ed era rimasta in casa per anni. Io quando ho avuto sui 20 anni più o meno mi è venuto questo interesse per il buzuki greco, solo che prima di tutto in giro in Italia all'epoca era difficilissimo trovarne, oggi si trovano con meno difficoltà ma comunque non è molto diffuso. E quei pochi che si trovavano costavano tantissimo e quindi io stavo quasi rinunciando all'idea, quando poi un'amica greca si è fatta avanti, mi ha prestato un buzuki che invece aveva in casa lei perché io ci imparassi a suonare, mio zio ha avuto l'idea, è andato a prendere le misure di questo buzuki e ne ha fatta una replica apposta per me.
E quindi il buzuki, che ha anche un valore affettivo,
enorme.
Diciamo.
Sì, sì.
Benissimo. E tu, Rocco, allora oggi hai già una tua identità ben precisa, però immagino che avrai avuto degli artisti a cui ti sei ispirato. E
sì,
quali sono questi
artisti?
Tantissimi.
Beh, diciamo che prima di tutto ci sono i grandi cantautori italiani, prima di tutto, perché io sono cresciuto ascoltando Guccini, ma anche Fabrizio De André. E poi uno dei più grandi amori in canzone che ho avuto è stato Leonard Cohen. E proprio conosco a menadito tutta la sua opera, lo amo veramente in maniera folle. Bob Dylan, naturalmente, non si può non passare attraverso Bob Dylan. E poi un'altra grande illuminazione che ho avuto è stato quando ho scoperto Max Manfredi, che è un grande cantautore genovese, purtroppo non conosciuto quanto quelli che ho nominato fino adesso, ma è veramente un grande artista.
Quindi diciamo rimaniamo sul cantautorato comunque.
Sì, la canzone d'autore è il mio riferimento principale.
Ok, e la domanda non capita a caso perché è arrivato il primo momento gioco della nostra trasmissione, che è il Sarabanda. Conosci?
Accipicchia, mi ricordo un Sarabanda.
Mettiamo subito alla prova.
Mi fai 7x30 subito.
Esatto.
Dopo i 7x30
7x30. Allora, ti proponiamo la prima canzone, cioè tu devi indovinare il nome dell'artista e il titolo della canzone. Vai con il primo brano.
Lunga e diritta correva la strada.
È riconoscibile adesso. Vai.
Abbastanza. Ah, no, non devo aspettare che si fermi la musica.
No, okay. ti devi prenotare, magari con la chitarra,
fai
una nota.
Faccio.
Esatto. Ok.
Ok, no, questa è Canzone per un'amica dei Nomadi.
Bravissimo.
Cioè, scritta da Francesco Guccini, qua interpretata dai Nomadi.
Esatto. Bravissimo, un punto per Rocco. Andiamo con il secondo brano.
Allora, Il testamento di De André.
Bravissimo. E Rocco le indovinerà tutte, secondo me.
Ah, se sono tutte su questo genere, non c'è dubbio.
Più o meno. Terza canzone. Forse qualcuno protesta. Dolcissima canzone. È un intro molto lungo. Adesso che parte la voce, la indovinerai sicuramente.
Thank you.
Nick Nick. I don't
believe. Sì, riconosco la voce, ma non la canzone.
È Nick Cave.
È Nick Cave che canta
Into My Arms.
Into My Arms. Ok.
Beh, questa canzone, insomma, non l'abbiamo indovinata. Andiamo con la quarta. Ai, ai, ai. Riprendiamoci con la quarta.
Speriamo.
E qui ti posso dare un indizio se ti giri verso quella parete.
I Pooh.
I Pooh. Esatto. E il titolo? Tanta.
Tanta voglia di lei.
Esatto. Okay. Ultima canzone. Quartetto di Liverpool.
Beatles,
sì.
Però non ho. Ecco, i Beatles purtroppo non li ho mai ascoltati.
Ai 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 ai. Allora, questa sarà l'occasione
conosco,
buona,
esatto,
per poterli ascoltare. Era Ticket to Ride dei
Ticket
Beatles,
to Ride,
okay. Esatto. E dai, diciamo che è andata benissimo, nonostante tutto.
Benissimo, sei molto gentile, insomma. Due
però adesso
su
ti
vedi
ad ascoltare i Beatles.
Adesso mi devo ascoltare. Ma vabbè, se partiva con She's Got a Ticket to Ride, la riconoscevo.
Sì, ma noi dovevamo farla difficile.
infatti.
Così. Allora, ritorniamo alla musica, ritorniamo al tuo album,
sì,
a Scanza Diavoli, ed è il momento di imbracciare la chitarra e di suonarci i diavoli.
Esatto.
Revolution is alive.
Tu lo sai, io lo so. Sono giorni che nevica e gela sui nostri rottami, lasciati per strada, dove passano gli umili e i pazzi, lasciati da soli a badare a se stessi. Sono giorni che aspetto soltanto il momento propizio per colare a picco. Tornerà il sole, ti illuminerà, e non so se vorrai che ci sia io accanto a te a riscaldarmi. Tu lo sai, io lo so, anche l'acqua che passa di sotto al balcone non bagna la terra che gela. Ho perduto le mani e mi sanguina il polso che sfioro lavando i bicchieri. I miei diavoli vengono in pace ogni giorno per stringere mani e caffè. Verso lo zucchero a chi se lo beve, nero e ancor caldo, ma dolce, un sorso e sorridono pupi. Tu lo sai, io lo so, questi diavoli neri che graffiano il cielo e il soffitto di questo metrò e di questa città frantumata che chiede di più di quel poco che ho. Questi diavoli aspettano solo il momento propizio per prendere me. Se lo sguardo di Dio ti guarderà col suo occhio di gatto, non so se mi vede con te.
Diavoli, versione live, Rocco Rosignoli a Revolution Live. Allora Rocco, questo album, parliamo un po' di questo album, Scansa
certo.
Diavoli, innanzitutto partiamo dal significato del nome, da dove trae origine questo nome?
Allora, il nome l'ho trovato in autostrada, come un cagnolino abbandonato.
Di solito si scrivono le canzoni in autostrada.
Esatto,
così
io invece trovo i titoli.
Trovi i titoli.
Tra l'altro è nato molto prima il titolo della canzone che dà poi il titolo all'album, nel senso che, allora, partiamo dall'inizio. Questo
Vai.
Scansa Diavoli è un viadotto che si trova sull'autostrada numero 15 che unisce Parma alla Spezia. Io mi sono trovato a farla molto spesso perché ho una casa a Berceto, quindi a pochi chilometri dal Passo della Cisa, e quindi ogni tanto per farla prendo l'autostrada. E su questa autostrada, all'altezza della località Pietra Mogolana, c'è un viadotto che ha questo nome fortemente evocativo di Scansa Diavoli. E io l'ho sempre trovato molto affascinante, ha un suono che ricorda qualche leggenda antica, e poi c'è questa idea di lasciarsi alle spalle appunto i diavoli, ma che non sono solo i diavoli veri e propri, che poi a seconda se uno creda o non creda può pensare o meno che esistano, ma che sono anche i diavoli della nostra quotidianità, tutte le cose che ci impediscono di viverla appieno perché abbiamo qualcosa di irrisolto dentro di noi, dei diavoli che ci tengono stretti con gli artigli e non riusciamo ad essere ciò che vorremmo.
E quindi quali sono questi diavoli appunto che noi incontriamo sempre nella nostra quotidianità per te? Il diavolo che rappresenta la tentazione per antonomasia, no? Se vogliamo, come
certo,
luogo
rappresenta
comune,
la tentazione, però... ma anche... cioè, è anche chi ti opprime nell'inferno quotidiano, cioè insomma l'inferno inteso in senso lato come l'inferno siamo noi, l'inferno sono gli altri, ecco.
Okay.
E quindi è tutto ciò appunto che è un peso, che ci trascina verso il basso quando invece potremmo cercare di elevarci forse, o almeno vorremmo, la maggior parte di noi vorrebbe elevarsi e lasciarsi alle spalle queste pesantezze, queste cose difficili da risolvere, insomma.
Quindi Scansa Diavoli, il titolo dell'album che prende il nome di questo viadotto, e
esatto.
È questa figura del diavolo che è molto ricorrente nei tuoi testi,
sì.
In tantissimi testi, e nella canzone che abbiamo appena ascoltato tu ci offri un'immagine particolare che a me ha fatto un po' specie, un'immagine singolare, mi ha colpito, che è quella di questo diavolo che viene a stringere la mano, che viene in pace a stringere la mano e a bere un caffè. E cosa direbbe Rocco davanti al suo diavolo,
guarda.
A questo caffè? Io gli verserei del sale nel caffè, in realtà.
No, so. Dipende, perché sai, il problema...
Tu lo zucchero e il sale.
Sì, lui lo prende zuccherato, io lo prendo amaro invece. Il problema è sempre che quando se ne vanno i tuoi diavoli, la paura è che si portino via assieme a loro anche i tuoi angeli. E quindi mandarli via può non essere saggio, magari il meglio è trovarci un modo di convivere, quindi insomma,
quindi bisogna,
non si nega nessuno, ecco.
Ok, però sono loro che vengono in pace, quindi.
Loro vengono in pace, tutto sommato,
e
poi dipende da come noi li accogliamo.
Ok, e allora sempre parlando di questo è il tuo terzo album,
esatto.
Perché hai all'attivo, lo ricordiamo, Uomini e Bestie nel 2011, Testuggini nel 2013 e La Bella che guarda il mare nel 2014. Mm-hmm. Questo lavoro in cosa si differenzia rispetto ai precedenti?
Beh, questo lavoro, Scansa Diavoli, è stato registrato completamente in presa diretta e ha tutti gli arrangiamenti basati esclusivamente su chitarra classica e voce, che poi è il modo in cui mi trovo molto spesso a suonare dal vivo, cioè da solo con la mia chitarra a portare le mie canzoni. L'idea nasce in realtà prendendo atto del fatto che tutti gli arrangiamenti che avevo cercato di pensare per queste canzoni qua suonavano come incollati, come qualcosa di posticcio sopra un'ossatura che invece già stava in piedi da sola. Quindi alla fine ho deciso di utilizzare gli arrangiamenti che erano già abbastanza articolati per voce e chitarra che avevo già pronti e di registrare il disco in quel modo, dando anche così una fotografia molto veritiera di quello che io faccio anche dal vivo.
Ok, quindi nonostante tu sia un po' l'istrumentista, hai deciso di suonare con il tuo primo amore, che è la chitarra.
Esattamente.
E a proposito dei testi e del fatto che tu sia un po' l'istrumentista, appunto, che scrivi sia i testi e anche le musiche delle tue canzoni, cosa nasce prima, il testo o la musica?
Dipende dalla canzone, in realtà. A volte addirittura prima del testo e prima della musica nasce un'idea neanche melodica, semplicemente metrica. Cioè una particella ritmica mi comincia a rimbalzare in testa, io comincio a pensare le parole su questa particella ritmica e poi dopo prende una musicalità sua quasi immediatamente. E dopo naturalmente poi tutta la fase di arrangiamento eccetera viene per ultima. Però molto spesso nasce in una maniera primordiale che non è né testo né musica, ma è semplicemente un'idea ritmica.
Ok, a proposito sempre di questo album, so che è stato registrato in un posto particolare, sì. Ci vuoi raccontare dove?
Beh sì, è stato registrato nell'oratorio dell'Assunta, che si trova dentro la rocca di Sala Baganza. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare, l'ho già fatto tante volte ma lo faccio sempre più che volentieri, per ringraziare Cristina Merusi, sindaco di Sala Baganza, che mi ha dato la possibilità di utilizzare questo posto per ben 2 giorni e registrare questo disco con un riverbero ambientale favoloso. Devo ringraziare anche l'amico Nicola Maestri, che mi ha messo direttamente in contatto con Cristina. E questo oratorio ha un riverbero ambientale enorme, bellissimo, che infatti ha valorizzato tantissimo sia il suono della chitarra che quello della voce all'interno del disco. E io ne sono molto soddisfatto, e non c'è riverbero aggiunto, cioè non c'è riverbero artificiale, tutto ripresa ambientale. Abbiamo usato 6 microfoni, io e Ribamar Poletti, che è il coproduttore dell'album. Abbiamo usato 6 microfoni per riprendere sia la chitarra che la voce, e poi tutto l'ambiente come risuonava. È venuto un lavoro di cui io sono contentissimo.
E noi ce l'andiamo a ascoltare un brano di questo album per avere un'idea di quello che ci hai appena detto e di questa purezza di suono, appunto. E questa è Giordano Bruno.
Di mondi che infiniti stanno ai cieli, di terre che infinite ho attraversato, fu la mia vita tutta via di corsa, cercando quella quiete che ho schivato, città che rinascevano di segni, di fiamme che la mente fomentava, uomini empi, crocifissi e indegni. Nel dogma che il pensiero imprigionava, le mie parole come una scommessa, che detta poi non la puoi più rimangiare. Un marchio sulla pelle, la premessa delle prigioni che qui sto a scontare. Poi fu Venezia e la laguna quieta a farmi intrappolare come un topo tra odori delle spezie e della seta. Fu come un lampo quel che accadde dopo. Fu come un lampo, eppure sono 8 anni. Furono 8 anni eppur ne paio 100, e mi chiedevan conto dei miei inganni. Eppure quando parlo io non mento. Campo dei fiori e pare un dì di festa, fiori di fiamma a cingere le grida. Non penso a ciò che lascio o a ciò che resta. Non chiedo cosa pensi chi m'uccide. Non penso a quella croce che ho davanti. Ma mentre il corpo cuoce e il grasso cola, come già accadde ad altri che son tanti, che avevan come colpa la parola, mi ruba di mercurio svelto l'ala, ritorna il mio pensiero al lieto ventre del monte che ha quel nome che è cicala, e che bambino mi ombreggiava mentre porgendo l'uva dolce alla mia mano, lui mi indicava tra le lunghe brume quel suo fratello monte, quel vulcano che alle paure mie faceva lume. Monte di fuoco, cumulo di braci e fresco dolmi ed edera il cicala. Alla sua pietra i miei ultimi baci, mentre mi ruba di mercurio l'ala.
Giordano Bruno, brano a cui è legato anche un video, la cui uscita lo scorso anno è coincisa con l'anniversario della morte del filosofo di Nola, giusto?
Quest'anno, proprio, 2016.
Esatto. E mi ero confusa un po' con gli anni, ma va bene lo stesso. E come mai la scelta di dedicare una canzone a Giordano Bruno?
Ma in realtà Giordano Bruno è un po' una mia antica ossessione, nel senso che una delle prime canzoni che avevo scritto sui 16-17 anni l'avevo scritta proprio sulla figura di Giordano Bruno.
Pensa, 17 anni?
Sì.
Si scrive su Giordano Bruno.
Mi era presa questa...
Una cosa che non accade più così tanto spesso.
Però era venuta brutta, insomma. Adesso
non si direbbe, no.
Ma perché questa è un'altra. Questa l'ho scritta invece... Sì, l'anno scorso, due anni fa, insomma.
Okay.
Però sì, appunto, per dire che la mia ossessione per Giordano Bruno ha radici molto profonde. Alla fine è diventato, nell'immaginario collettivo, veramente un martire del libero pensiero. Lo è stato a tutti gli effetti, insomma, perché molto spesso si dice: ah, Giordano Bruno è stato bruciato in Campo dei Fiori il 17 febbraio del 1600, però non si sa cosa è successo prima. In realtà Giordano Bruno era stato arrestato in quel di Venezia ben 8 anni prima. Per 8 anni lui rimane in mano all'Inquisizione veneziana, che era molto blanda perché Venezia era una repubblica libera e quindi non legata direttamente allo Stato della Chiesa, anche se l'influenza naturalmente dello Stato della Chiesa c'era. E quindi dopo questo arresto a lui probabilmente sarebbe bastato fare atto d'abiura, dire sì, mi sono sbagliato, ho detto
che
cose...
Che in realtà l'ha anche fatto, ma...
No, Giordano Bruno no. Giordano Bruno fino alla fine... è rifiutato, sì. Addirittura, cioè, appunto, a un certo punto questi inquisitori veneziani, non sapendo più che pesci pigliare, cosa hanno fatto? L'hanno mandato direttamente a Roma dagli inquisitori romani, dove lui ha continuato appunto a sostenere le sue tesi che riguardavano l'infinità dell'universo, l'esistenza di infiniti mondi oltre la Terra, eccetera, eccetera, che erano tesi eretiche. E alla fine, quando viene pronunciata la sua condanna, il giorno 8 febbraio, sempre del 1600, quindi 9 giorni prima dell'esecuzione, viene condannato a morte come eretico ostinato e pervicace, e lui è talmente ostinato e pervicace che si alza in piedi, guarda gli inquisitori e gli dice: forse avete più paura voi nel pronunciare questa condanna che io nel riceverla. Veramente una cosa da
proprio,
applausi.
Esatto, da applauso, una grandissima frase ad effetto. E quindi appunto Giordano Bruno, questa compressione del libero pensiero da parte della Chiesa, cosa pensi oggi, qual è che la situazione di oggi? Siamo ancora troppo, come dire, vittime del potere della Chiesa o di questo moralismo cattolico, oppure qualcosa è cambiato in realtà?
Ma guarda, allora, io sono un ateo molto convinto, quindi se mi chiedi se l'influenza della Chiesa sulla vita quotidiana delle persone è troppe, io ti risponderò comunque sempre di sì. Alla fin fine sì, cioè è qualcosa... Diciamo che... Io non voglio la fine della Chiesa, la fine della fede, la fine di nulla. Vorrei però che anche chi, come me, non è minimamente interessato in quello che la Chiesa fa, la Chiesa dice, la Chiesa sostiene, vorrei che non dovesse farci i conti lo stesso. Ecco, questo è quello che io penso.
Però io mi chiedo, chi è ateo ha una propria spiritualità però interiore?
Sì, ma questo è tutto un altro
discorso,
discorso. Però sì, cioè,
però
credo
esiste
che...
qualcosa che ha a che fare con la spiritualità dentro di noi.
Secondo me la spiritualità è una delle dimensioni dell'umano ed è forse quella che principalmente lo distingue dagli altri animali.
Ed è qualcosa di cui comunque secondo me l'uomo ha bisogno. Va bene, allora ci sono altri temi invece che nel tuo album hai voluto presentare oppure no?
Ci sono parecchi temi in realtà. Uno dei temi è sicuramente l'amore per la terra da cui viene la mia famiglia.
Ok, quella di Parma, nelle vicinanze.
In realtà
qui sei molto legato comunque.
Per l'Appennino. Cioè,
per l'Appennino.
Mia madre è nata proprio a Berceto, di cui parlavo già prima, e io sono molto affezionato a quei posti. Ci ho passato naturalmente tutte le mie estati, quindi è per me proprio il posto del cuore. E tuttora, infatti, appena posso scappo in questa minuscola casetta.
A prendere anche un po'
ancora.
Di fresco.
A prendere anche un po' di fresco, questi, perché in questi giorni c'è veramente da squagliarsi.
Sì, ti invidiamo un po' tutti.
Sì.
Verremo tutti a Berceto da te allo
C'è meno da invidiare chi ci sta durante l'inverno, perché per quanto sempre bello,
sì.
È difficile.
È vero.
L'inverno è molto
è
bello, ma è difficile.
Sì, due facce della stessa medaglia. E quindi, appunto, il tema per la terra, poi qualcos'altro?
Ma c'è un tema, sicuramente la libertà di pensiero.
Questo
no, non è un concept album. Diciamo che trova una sua unità, sicuramente c'è un filo rosso, una sorta di narrazione che parte dall'interiorità, arriva a scoprire anche quello che ci sta attorno, però sempre vissuto in maniera molto introspettiva. E poi si allaccia al discorso della libertà, che è sempre una parola molto ambigua, nel senso che non si sa mai di cosa parli esattamente quando la utilizzi, perché può essere la libertà di commercio oppure la libertà di pensiero, cioè cose anche molto distanti tra di loro, quindi è sempre un termine ambiguo. Per me ha un significato invece molto, molto circoscritto. Ecco,
tu ti senti libero?
Ma
domandone.
Non più di tanti altri, nel senso...
Quando scrivi i tuoi testi ti senti libero?
Quando scrivo i miei testi meno che mai.
Meno, no.
Assolutamente sì, insomma, quando
invece
si esercita un mestiere...
Invece il mezzo per veicolare certi messaggi è per sentirsi più liberi, no?
Quando canto e suono forse mi sento più libero, quando scrivo no, anzi forse è proprio il momento in cui mi sento più costretto e per questo ho bisogno di far uscire qualcosa da una fessura e la faccio uscire dalla scrittura, ecco.
Va bene, allora usciamo da questi discorsi così seri ed è arrivato il momento del Disney Factor. E purtroppo i nostri Mike e Skin non sono potuti essere in studio con noi oggi perché presi dai numerosissimi impegni, però Rocco, hanno per te un messaggio in segreteria telefonica che ci andiamo ad ascoltare.
Questa è la segreteria telefonica di Mika e Skin. Ora non siamo presenti. Ci scuserete molto. Se volete lasciare un messaggio, una canzone o un provino, potete cantare dopo l'urlo acustico. Attacca!
Una bestia che si addormenterà ogni volta che bella come sei le sorriderai. Quel che non si può che immaginare è una realtà che succede già e spaventa un po'. Ti sorprenderà come il sole ad est quando sale su spalanca il blu dell'immensità. Ti riporta via come la marea la felicità.
Bravissimo Rocco, una versione dolcissima della Bella e la Bestia e per me è sì. Anche se Mika e Skin non daranno il loro giudizio, per me è sì, e quindi sei passato ai bootcamp, bravissimo. Però io adesso ti chiedo di prepararti nuovamente per cantarci Il corpo di Pamela.
Certo che sì.
Revolution is alive.
Il corpo di Pamela è un monumento ai 12 anni nel cemento, del cortile della scuola. Vorrei ripensarmi adesso e ripartire già da allora, quando il sesso era un'idea e una dea lo presiedeva con il corpo di Pamela. Nei ricordi non consola ripensare alla sua foto che ti guarda stando muta e una mano tra le cosce nelle tasche della tuta. La bellezza nei suoi tratti più grotteschi, ciò che bionde da tedeschi, seni enormi che rischiarano la notte senza amore, e non sai se in tutto il mondo c'è qualcuno che ti vuole. Ma il corpo di Pamela resta uguale, e c'è chi troverà eccessivo il suo fuggire alla vecchiaia, imbalsamarsi già da vivo. Ogni giorno si ripete, patrimonio condiviso. Vorrei ricordarmi adesso, oltre al corpo pure il viso. Nei ricordi non compare, lo nasconde troppo trucco, troppi inganni hanno coperto quelle rughe che crescendo deprezzavano il suo succo. La giovinezza non vuol darla vinta al tempo, e forse ciò le fa far scempio delle labbra che invitavano a sporcar di te la tela, assaggiare quella mela che nessuno ti proibiva, che era il corpo di Pamela, che era il corpo di Pamela.
Il corpo di Pamela, live, Rocco Rosignoli a Revolution Live, ricordiamo il suo album Scanza Diavoli. E Rocco, si staranno chiedendo tutti chi è questa Pamela?
Qualcuno se lo starà chiedendo, qualcuno si starà chiedendo, ma ho capito proprio bene.
Magari la conosco qualcuno, qualche tua vecchia fiamma. Quella Pamela
no.
Lì.
No. Oddio, è una vecchia fiamma di molti in realtà, si tratta di Pamela Anderson.
Ah però.
Sì. No, in realtà questa canzone nasce dall'ascolto della canzone di un mio amico, che è Alessio Lega, che ha scritto una canzone meravigliosa che si chiama Risaie. E a un certo punto in questa Risaie evoca il corpo di Silvana Mangano. E su questa, proprio sulla stessa frase musicale che ho io copiato nel primo verso, dice: il corpo della Mangano si sfalda in mezzo alla farina di sti grani.
E era un'attrice.
Silvana Mangano era l'attrice famosissima che fece Riso Amaro, il film neorealista ambientato proprio nelle risaie, insomma. Ed è un'immagine talmente potente che io mi sono chiesto. Già il nome Silvana Mangano evoca qualcosa di potente, e per quella generazione, ma anche per quelle successive, è un immaginario erotico sempre presente, sempre forte. Io mi sono provato a chiedere quale poteva essere per la mia generazione di nato negli anni Ottanta un'immagine altrettanto potente, e ahimè non mi è venuto in mente nient'altro che Pamela Anderson. E allora è nata così questa canzone, quasi tutta di getto, tra l'altro, proprio.
Ok, glielo dovrai dire che gli hai dedicato una canzone.
Ma io le ho scritto, però non mi ha risposto.
Mannaggia. Va bene, speriamo che ci stia, che ci ascolti, non si sa mai.
Speriamo che ci ascolti.
Speriamo. Allora Rocco, allora tu nel 2008 sei stato finalista al concorso nazionale musica controcorrente, poi semifinalista al concorso botteghe d'autore, terzo classificato nel concorso I Have a Dream, una canzone per la pace. Hai vinto il Letterario Music Contest, sei stato premiato nel concorso musicisti e poeti di Radio Città Fucico, insomma tanti tantissimi concorsi vinti a cui hai partecipato e la mia domanda è quindi: si può essere orgogliosi del proprio lavoro e di quello che si fa anche senza fare il sold out negli stadi, evidentemente?
No? Secondo me si può essere più orgogliosi senza fare il sold out negli stadi, cioè evidentemente lì sei orgoglioso del tuo conto in banca, ma magari non della proposta che fai. Io sinceramente sono molto orgoglioso della proposta che cerco di fare, insomma, e soprattutto del fatto che venga comunque recepita, anche se in realtà diciamo numericamente ridotte, quando non addirittura irrilevanti, però cioè, comunque esiste, viene apprezzata questa cosa che faccio. Per me è una cosa enorme.
E sempre poi riguardo a quello che tu hai fatto, ai tuoi progetti, tu hai composto la colonna sonora del film A Passo d'Uomo di Sara Bonomi e
Bonomini.
E Maria Teresa in prota. E poi collabori dal 2011 con Lee Colbert, che è il cantante della
La cantante. Sì, sì, sì. Lee Colbert è la cantante della Moni Ovadia Stage Orchestra. Lei canta da 15 anni con Moni Ovadia.
Ok, e poi scrivi anche per Rosso Parma, che è un giornale online, rubrica mensile di musica. No, non è di musica.
Sì, 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 parlo proprio, non è mensile, settimanale. Tutti i venerdì faccio uscire un articolo, parlo di musica e poi in particolare proprio di canzone, che è il mio campo.
Ok, e sei stato anche docente presso l'ENAIP di Parma. Esatto. Dove hai trovato il tempo di fare tutta questa roba? Dove si può trovare il tempo?
Beh, dormendo poco, su.
Però serve dormire, eh?
Serve dormire, ma serve anche star sveglio.
No, però io immagino che ci voglia molta dedizione, molta passione e molto amore per quello che si fa, per riuscire a fare tutto quanto.
Quello sicuramente, e poi c'è anche il fatto che diventa anche una sorta di nevrosi, nel senso che a un certo punto non puoi più farne a meno. Ed è proprio una tua esigenza quotidiana di portare avanti quel discorso. Oltre al discorso di autoesprimersi, che comunque ha la sua rilevanza, c'è proprio una componente di nevrosi. A un certo punto non è più autoesprimersi, è un voler continuare a far quello e hai una sorta di compulsione a continuare a farlo.
Ok, gli attacchi compulsivi lavoro, che non fanno male.
Per niente.
E quindi qual è il consiglio che tu ti sentiresti di dare ai ragazzi che oggi magari si cimentano in questo mondo e vogliono sfondare? Ecco, prima abbiamo parlato del Disney Factor.
Ma guarda,
che consiglio daresti?
Consigli per sfondare, sono l'ultima persona che può darne. Sicuramente, secondo me, una cosa estremamente importante prima di iniziare ogni attività in campo artistico è avere un'idea ben precisa di chi si è e di chi si vuole essere, di che tipo di discorso bisogna fare. Questo è il fondamento, e poi da lì tutto si dipana. Però quello deve essere chiaro fin da subito, altrimenti si rischia di sbattere da un muro all'altro in cerca di qualcosa che non si sa cos'è.
Quindi conoscere se stessi prima di tutto. E arriviamo al terzo momento gioco, che è l'effetto domino. Allora io ti propongo delle parole e tu mi dici che cosa ti viene in mente quando ascolti queste parole.
Devo anche argomentare?
Se ti va, magari, non lo so, se ti viene in mente di argomentare brevemente, ci puoi dire qualcosa.
Ok, devo essere conciso, va bene.
Sì, esatto. In Idol.
Oddio, Teen Idol, Cristina D'Avena.
Ma no, ma come? Ma Cristina D'Avena.
Uffale, non so.
Live.
Live, ma non so, la mia vita.
Radio.
Revolution.
Grande. Parma.
Questa è una cosa veramente freudiana, non mi viene niente con Parma.
Allora la saltiamo.
Vuoto cosmico.
Parma, vuoto cosmico. Poesia.
Poesia, libro.
Che tu hai scritto, tra l'altro. Hai scritto un libro. È un prosimetro, è vero?
È un prosimetro, è un misto di versi e pezzettini in prosa, ma sempre prose poetiche, insomma. Una cosa che feci tanti anni fa, oggi non so se lo rifarei.
E cos'è? Parla di te oppure
no? Sì, ma in realtà raccoglie...
È autobiografico oppure no?
Ma è sempre un autobiografico trasfigurato, insomma. In poesia è sempre difficile dire se sia autobiografico oppure no, insomma. Però sì, diciamo che tutto parte comunque prendendo le mosse da me.
Ok, torniamo alla tua musica allora, Rocco. E questo è il momento di Scanza Diavoli.
Yes.
Revolution is alive.
Mm-hmm.
Sono giorni grigi e piogge limacciose, come piena di torrente che ricopre tutto quanto, e quando passa non c'è niente che sia libero dal fango. E mentre il mondo va sommerso, io mi dico, me ne vado, e lo ripeto, e poi rimango. Rimango in questa stanza dove scanso i tuoi silenzi, e le risposte che non trovo arriveranno di soppiatto nelle notti in cui non dormo. Eppure non vorrei andare, fuori piove, io ti abbraccio e do la colpa al nostro amore. L'amore dei contorni un po' imprecisi che i diavoli sfilacciano ad unghiate, li scanso e avanzo verso i tuoi silenzi, calici densi pieni fin dal pranzo. L'amore è un volto ladro e uno che uccide, e con il dito sulle labbra chiuse ci chiede di tacere e ci divide, ci fa cantare e prova a ricucire. E forse domani, scansati tutti i diavoli, saremo lungo il rio che porta il nome. Io con la gatta, lei che vede i demoni, e senza angoscia mi dirà siam soli. E forse domani, scansati tutti i diavoli, saremo soli lungo il rio che scende. Io, te, la gatta, lei che ci difende, e tu che la carezzi sotto al tavolo. Nai 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 nai.
Scanza Diavoli, sempre live a Radio Revolution, Rocco Rosignoli. E Scanza Diavoli è anche il titolo di questo brano, che dà anche il nome all'album.
Esatto.
E, allora Rocco, tu sei riuscito alla fine a esorcizzare questo male, a scansare questi diavoli, queste ansie e queste paure?
Ma possiamo dire di sì, anche se non è una
cosa... Ce l'abbiamo
fatta. Per adesso sì, anche se non è una cosa che si fa una volta per tutte, è una cosa che poi prima o poi durante la vita ti ritrovi
ad affrontare. I corsi e ricorsi storici.
Però per adesso devo dire che insomma, ecco, non scriverei più un album così cupo forse oggi.
No, beh, perché è il periodo, magari questo giugno un po' così, è un bellissimo regalo di Natale, però, verosimilmente, no? Evidentemente lo è.
Sì, sì, sì.
E, no, allora, in questa canzone poi invece c'è un'altra figura che ricorre in questa canzone, ma anche in altre, che è quella di questa gatta. Ma esiste davvero questa gatta?
Esiste davvero questa gatta, e anzi adesso ce n'è addirittura due. Sono due gatte con cui io e la mia ragazza condividiamo l'appartamento, e ovviamente è casa loro. E questo è palese.
Succede sempre così.
Succede sempre così.
E magari anche una femmina, non so, una gatta femmina, no?
Sono due gatte femmine.
Sono due gatte femmine.
Sì, sì, io sono in netta minoranza.
Ok. E invece tra i tuoi progetti, tanti progetti che ci sono e che porti avanti, c'è anche quello di fare delle serate con lezioni concerto,
sì,
monografie di cantanti quali ad esempio Guccini, De André, che fanno parte,
certo,
della tua cultura. E come mai quest'idea? Da dove parte quest'idea?
Ma quest'idea in realtà è partita da una proposta che fece l'amico Alberto Padovani all'interno di un'associazione che si chiama Rigoletto Records, è ancora attiva, è proprio un'associazione di cantautori operante qui a Parma, con l'idea di difendere il patrimonio della canzone d'autore, in particolare di quella made in Parma, diciamo. Però all'interno di questa associazione nacque anche questa idea, appunto, da Alberto, di fare delle lezioni fatte da noi, piccoli cantautori, dedicate ai grandi cantautori.
Cosa consistono queste lezioni concerto? Cioè, nella pratica io arrivo in questo locale e cosa ascolto?
Nella pratica c'è un relatore, che è il cantautore stesso, che comincia a raccontare l'autore, magari mostrando anche filmati di interviste, facendo sentire le canzoni originali e delle altre fatte direttamente da lui, mettendo in mostra quali sono magari le tematiche principali di un autore, quali sono i suoi punti di forza, eventualmente anche i punti di debolezza. È tutto molto... sì, poi naturalmente essendo state fatte da persone diverse, queste lezioni sono tutte state molto diverse tra di loro. Per esempio l'amico Francesco Pelosi aveva fatto una bellissima lezione concerto su Battiato, impostando il percorso sui chakra. Era stata veramente molto molto bella.
Molto
io invece ho fatto lettere, quindi le imposto in modo più narrativo e... Mm-hmm. vagamente
quindi non solo
saggistico.
Musica, ecco, ci sono anche questi filmati.
Il valore aggiunto di queste cose è proprio la
ma
parte...
è la storia artistica o anche privata del cantante?
Principalmente artistica, ma sconfinando anche nel privato, insomma, non sempre è facile scindere le due cose.
Ok, molto interessante, molto curioso e molto carino come idea. E senti Rocco, se tu avessi la possibilità di poter collaborare con uno dei tuoi artisti preferiti, vivo anche morto, non lo so, quale sarebbe questo artista?
Oh mannaggia, di collaborare... Forse mi piacerebbe veramente moltissimo collaborare con Mauro Pagani.
Che tra l'altro suona il buzzuki, perché
tra l'altro suona il buzzuki.
Ho scoperto mai facendo queste mie ricerche.
Beh, io l'ho scoperto perché l'ho visto in mano a lui, insomma. Quindi,
ah, ecco, gli ritorno.
Sì. Forse quindi mi piacerebbe. Sì, io credo che sia uno dei produttori di maggior talento, di maggiore intelligenza, nella cui opera mi sono imbattuto. Quindi mi piacerebbe molto collaborare con lui proprio per affinare alcune capacità.
Certo, anche lui è un po' l'istrumentista.
Molto migliore di me, sì.
Ok. E se invece tu sei appunto un cantatore, un po' l'istrumentista, per chi ti piacerebbe realizzare una musica?
Oh mio Dio.
O scrivere per qualcuno?
Per qualcuno non lo so, però per qualcosa sì, mi piacerebbe moltissimo scrivere per il cinema.
Ah.
Avere a che fare con proprio...
Tra l'altro già l'hai fatto però, perché
hai
scritto una colonna sonora per questo film documentario.
Che tra l'altro era un bellissimo documentario sulla condizione dei rifugiati, quindi anche molto d'attualità, anche se risale ormai al 2010, credo.
Tu tra l'altro sei anche molto legato alla questione della resistenza, a questi temi un po'...
Sì. Beh,
che riguardano anche il territorio.
Che ci tengo proprio di cuore a fare mia, è una cosa in cui mi sento molto coinvolto e poi sì, cerco anche di essere presente come musicista alle varie iniziative dell'Ampi Cittadina principalmente, ma non solo, insomma.
Ok, e tra tutti questi altri progetti tu ti esibisci anche nelle tue serate facendo dei tributi. Ritorniamo
esatto.
Sempre ai grandi cantautori della musica italiana e non solo, perché
non solo.
Parliamo di Guccini, di De André,
di Leonard Cohen, di Jacques Brel, di Nick Cave anche.
E come mai un cantante che ha comunque un suo repertorio poi decide di esibirsi anche con questi tributi ad altri cantanti?
Beh, per tante ragioni, però prima di tutto c'è anche il fatto che quando esiste qualcosa di bello hai voglia anche di farlo, non solo di fare le cose tue. L'altra sera ho fatto un tributo a De André, che anche se ormai è un po' inflazionato, c'è sempre motivo di riscoprirlo, c'è sempre motivo di riscoprire.
Beh, ci sono sempre gli affezionati
opera.
Comunque che
certo,
hanno bisogno
certo,
di...
Certo, a parte il fatto che poi sì, si accede più facilmente ai locali proponendo un repertorio di cose non tue.
È più semplice
perché è difficile muovere il pubblico, questo ormai è un dato di fatto. Per qualcosa che il pubblico non conosce fa molta più fatica ad alzarsi e uscire di casa, per qualcosa che invece sa già che cos'è, che sia De André, che sia Guccini eccetera, si muove volentieri, anche se non c'è l'autore in persona a cantare, va a sentire volentieri le sue canzoni. Certo. E quindi diventa più facile anche lavorare.
Quindi è una scelta diciamo artistica dovuta anche
una scelta tra la passione e il mestiere.
Ok, riesci a conciliare queste due cose
attraverso
queste serate. E a proposito di serate, quali sono le tue prossime esibizioni dal vivo? Ci sono dei progetti in corso, delle date che ci vuoi annunciare?
Dunque adesso sto collaborando molto con Alessio Lega, appunto questo amico che è un cantautore di Lecce, ma che vive
di Lecce,
a Milano.
Sì. Io sono di Taranto, quindi siamo
quindi
in
quasi,
zona più o meno.
Sì. E lui però abita a Milano ormai da tanti anni. Abbiamo appena concluso un piccolo tour che è durato qualche giorno, insomma 5-6 giorni abbiamo girato assieme. Dovevamo suonare la scorsa domenica a Castelfranco Emilia, ma è saltata la data, quindi verrà recuperata probabilmente agli inizi di luglio. E quindi questo è un primo appuntamento. E poi il 4 di luglio invece...
Ma è una serata tributo oppure per
giusto,
presentare il tuo...
Hai fatto bene a chiedermelo. No, questa è una serata dedicata alla guerra civile di Spagna. Quindi porteremo un percorso tra letture e canzoni, tutte riguardanti la guerra civile di Spagna, appunto.
Ok, e quindi questa è la prossima data.
Questa è la prossima data e poi ci sarà il 4 di luglio invece a Imola, al locale Riverside, farò una serata mista con parte tributo a Guccini e parte invece presentazione del mio disco Scansa Diavoli.
Perfetto, è proprio
la quadratura del cerchio.
Esatto, non mi veniva il termine, me l'hai prestato tu. Perfetto, e Rocco, siamo alla fine di questa intervista. E io invito tutti quelli che stanno ascoltando, per rimanere sempre aggiornati sui prossimi progetti di Rocco, di andare a visitare la pagina Facebook. Mm-hmm. Sei molto attivo comunque su Facebook.
Sì.
Per ogni altra questione potete googolare il nome di Rocco Rosignoli.
C'è anche il sito ufficiale rocco-rosignoli.com.
Esatto, quindi potete trovare tutte le informazioni che occorrono. E io saluto tutti i ragazzi di Revolution Live, saluto Giovanni, saluto Davide, saluto anche i ragazzi che non ci stanno ascoltando dall'altra parte, saluto Rocco e lo ringrazio.
Sono io che ringrazio te.
Grazie tantissime. E adesso ci ascoltiamo l'ultimo brano che ci suoni sempre in versione live, e questa è Autunno.
Revolution is alive.
Come dicevo prima, l'Appennino è una terra difficile da vivere tra l'autunno e l'inverno, e questa è una canzone che racconta di una terra che ritorna della natura dopo essere stata dell'uomo per un breve periodo. Adesso che le piogge hanno portato verso valle questi monti e la fatica di restare, presto non sapremo come accendere la stufa in quest'autunno che il silenzio fa da padrone. Silenzio solitario che si spezza solamente quando accendo un poco la televisione. Adesso puoi pensare a quali sogni vuoi gettare oltre il recinto che tu hai finto nel pensiero. E al valico i gregari sui pedali hanno bruciato alla Madonna maglie poco colorate. E qualche goccia batte sul sagrato, sul deserto della strada, sull'asfalto che si crepa. Un rombo d'autotreno inviperito dal viadotto sale al cielo e poi lo inghiottirà il traforo. E tenti di capire dove il lupo va a guaire, ma lui tace e nella tana dorme già. Adesso che anche i tassi e i caprioli sono tanti e sotto sera ti attraversano la strada, e presto non sapremo più che fare con le foglie già cadute che ci scivoliamo su. Adesso che l'amore l'hai trovato, che è lontano e che hai capito che sta bene come sta, adesso puoi tagliare i tuoi capelli che l'estate ha già schiarito e sono troppo lunghi ormai. E al centro del paese le madonne si rincorrono ed in piazza fanno eco dentro al Duomo. E i sassi delle strade si puliscono nella pioggia delle tracce che hai lasciato quest'estate. Un vuoto dentro al petto ed un'angoscia si fan spazio quando il buio con il freddo scende in strada. E tenti di capire quali sonni puoi dormire e se stanotte il sogno ti benedirà. E se da questi monti si cantava che a cercare la fortuna noi s'andrebbe sulla luna, che il grigio delle nubi in quest'autunno copre sempre, la nasconde e non sai mai se è nera o è piena. Adesso sorge il dubbio che fortuna sia passata, è già svanita, che non la si conosceva. E non sai mai se torno resta zitta oltre le nubi spesse e fitte che non se ne vanno più. E al valico il cinghiale a notte fonda fa tre passi sull'asfalto e non si sente alcun rumore. E al passo il sacerdote ha chiuso chiesa, ha dato il baigon, ha spento i ceri e ha messo sotto naftalina le maglie dei gregari e la Madonna, un tarlo in testa ed uno al manto, lì si stucca a primavera. E il lupo è sul crinale, lancia un grido, tu non senti, non rispondi, ti
che da ore dormi già.
Revolution Alive. I gruppi si raccontano sulle frequenze di Radio Revolution. Tra parole e musica, il programma che ti fa conoscere le band.